Io volevo fare un paio di giri, anche se siamo pochi, quindi facciamo anche un bel dibattito, pochi ma buoni. Allora, comincerei innanzitutto a chiedervi un po' qual è stata la vostra esperienza su questo tema, in che modo come amministrazione vi siete mossi su questo tema del procurement e soprattutto se la leva del procurement è stata una leva di innovazione ad ampio spazio dell'amministrazione, cioè qual è stato il percorso che vi ha portato ad introdurre delle innovazioni. Poi magari parliamo anche dell'e-procurement e degli acquisti verdi, però la prima domanda che volevo fare è se in qualche modo l'amministrazione ha colto questa opportunità per ripensare alla propria organizzazione, ai propri processi, alle proprie strategie, oppure se effettivamente è stato un elemento contingente che è arrivato per la buona volontà di un dirigente o per l'esigenza di razionalizzazione della spesa, oppure se invece questa innovazione è stata introdotta alla luce di un cambiamento più ampio della vostra amministrazione. Darei la parola prima al dottor Bernardini, che è segretario generale e direttore della provincia di Pescara.
Grazie. Io direi che la prima parte di questo incontro è stata interessantissima, perché la questione delle procurement, ma più in generale dell'acquisizione di forniture e servizi, è stata trattata sotto diversi aspetti. Io spero di contribuire insieme alla collega nel relazionarvi quello che poi nella pratica accade. Cioè, interessantissima la relazione della dottoressa Gottardi, della dottoressa Capparelli su come sono stati strutturati anche gli acquisti in Consip. Noi in provincia di Pescara siamo partiti con un ambiziosissimo progetto nel 2009, che era quello di realizzare la stazione unica appaltante. Perché? Perché io credo fermamente che il compito fondamentale della provincia, prima, no, così a volo d'uccello, si è un po' affrontata la questione utilità, non utilità, soppressione, cioè un dibattito più che mai attuale. In realtà dibattito non c'è, perché è impensabile che in un sistema come il nostro non vi sia un ente intermedio tra la regione e il comune, e quindi è indubbio che la provincia abbia questo compito di intermediazione, ed è indubbio che gli acquisti siano uno di quei campi, uno di quegli scenari in cui la provincia debba necessariamente, è quasi un suo ambito naturale quello di intervenire, se non altro perché c'è una norma, proprio una norma, i direttori, i dirigenti sono spesso vincolati, no? Questa visione un po' ristretta all'ambito normativo, però c'è una norma chiara, l'articolo 19 del testo unico degli enti locali, secondo comma lettera L, che dice chiaramente che le province hanno tra i compiti fondamentali, quindi già attribuiti, quello della raccolta dei dati e del supporto amministrativo e tecnico agli enti locali. Allora, qual era l'idea della provincia di Pescara? Era che questa era la norma che, a nostro dire, affiancava le competenze reali a quelle che già sono tradizionali, le strade, le scuole, che già da sole basterebbero a giustificare l'esistenza dell'ente, tra l'altro, e assistere, no, le tre, siccome va molto di moda ultimamente, no, numerare le 3E, 3I, 3A, noi avevamo fatto le 3S, cioè soccorrere, supportare, sostituirsi agli enti locali. Se il principio di sussidiarietà ha un significato, indubbiamente il primo di questi significati è quello di andare in soccorso sotto una qualsiasi forma agli enti locali che per dimensione non riescono a svolgere determinate attività o determinate funzioni e sostituirsi laddove proprio vi sia la necessità, comunque supportare, è il termine che anche lei, no, nella sua relazione usava. Qual è stato l'immediato riscontro? Perché si sono chiamati 46 sindaci, la provincia è composta da 46 comuni, a dir poco di indifferenza. Non tutti i sindaci hanno partecipato con entusiasmo e devo dire la verità che più che buttare la colpa addosso alle amministrazioni locali, come sarebbe facile fare, no? In realtà questo ci ha indotto ad un'analisi che stiamo ancora compiendo, però oramai abbiamo quasi raggiunto, diciamo così, una visione d'insieme. Il problema qual è? Che l'ente locale è drammaticamente geloso delle sue attività e delle sue competenze e non le cederà mai a costo di non esercitare determinate funzioni. È un problema culturale, quindi un problema rispetto al quale né io né chi siede in quest'aula può fare granché, obiettivamente, un piccolo contributo tutto qua, però è un tema che va affrontato. Perché va affrontato? Perché i dati parlano da soli. In realtà soltanto il 50% delle amministrazioni locali, contenuto lì nel rapporto, l'ha illustrato lei prima, fa ricorso alla Consip. Cioè, cosa vede l'ente locale nell'intervento della provincia? Una sovrapposizione, se non addirittura una sostituzione della provincia alla Consip. Dice, tu adesso ti organizzi, ente locale che agisce su un altro livello, e in buona sostanza da domani i miei acquisti saranno da te governati, io esco fuori di scena, non ho più alcuna possibilità. Si parlava prima anche di questioni di carattere sociale, no? Ambientale. Se volete, ci sono migliaia di esempi. Le mense scolastiche. È meglio avere una mensa strutturata in maniera efficiente, efficace e comunque, diciamo, che produca risparmio e razionalizzazione di spesa, o una mensa nella quale tutti i bambini tutti i giorni mangino tutto? Indubbiamente la seconda soluzione, diciamo così, è più artigianale e più ruspante, ma è sicuramente più funzionale. Nei piccoli centri, laddove esiste, è statistica, laddove esiste la cuoca, la cucina espressa, non esistono frigoriferi per lunghe conservazioni, la mensa è in genere apprezzatissima, la mentele delle mamme non se ne registrano e i bambini sono felici di mangiare a scuola. Laddove ci sono efficientissimi appalti che invece riducono, razionalizzano i costi, igienicamente rendono prestazioni, no? Diciamo, più apprezzabili, perché la monodose, spesso e volentieri si finisce con l'avere mamme che si lamentano per il fatto che i figli non mangiano, figli che si portano a scuola i panini da casa perché sostituiscono volentieri a quello che viene come servizio erogato. La seconda qual è? Che in realtà la stazione unica appaltante ha avuto in Italia uno sviluppo quasi esclusivamente legato alla criminalità organizzata. Non a caso, geograficamente, le uniche due sua, diciamo, una esistente è Crotone, l'altra non so se è già partita, comunque dovrebbe essere quella di Caserta, sono viste di buon occhio dal Ministero e quindi dalle prefetture, perché consentono agli organi centrali dello Stato un controllo, è più facile controllare un unico soggetto, un controllo puntuale sull'attività, ma a fini di contrasto e lotta alla criminalità organizzata o alla criminalità, alle infiltrazioni negli appalti, non mai a fini di efficientamento o di organizzazione. Il problema qual è? Il problema è che non ci sono, io poi non so nelle altre province ovviamente, il problema che io ravviso, la più forte criticità, non ci sono dati che provengono dal territorio, cioè al di là dello sforzo onorevolissimo e competentissimo che fa Promopia, perché tu credo che sappia quanto è difficile poi anche l'approccio, perfetto. In realtà a cosa dovrebbe servire una provincia in questo specifico ambito? Quantomeno a raccogliere i dati, a elaborarli, metterli a sistema e quindi a fornire a chi questo mestiere fa, la Consip, ma potrebbero essere anche altri, gli organismi, un quadro, una serie di informazioni. Sappiamo tutti che il dato è un numero, una grandezza, l'informazione in realtà è un'elaborazione di dati, cioè metti più dati insieme e ne ricavi un'informazione. Quello che la drammatica situazione di tutti gli enti locali è che né loro, né la provincia, che in realtà ha una competenza di legge nel farlo, acquisiscono questi dati e quindi costruiscono un sistema di informazioni che denotino un contesto facile, all'interno del quale poi è possibile fare analisi di mercato, introdursi ad ogni livello. Non per concludere, però, qual è il problema dei problemi? Il problema credo che sia un problema di tipo culturale, rispetto al quale andrebbero fatte tante, tante, tante azioni, non solo di formazione, perché la formazione è ultimamente un po' fine a se stessa, cioè si va là, si fa più che altro si fa aggiornamento normativo e la si finisce là. In realtà sarebbe quello di affermare in maniera chiara, e quindi bisognerebbe partire veramente dall'alto. Io faccio una riflessione. Di recente il governo, e non è una politica la riflessione, anche questo è un dato, di recente il governo ha nominato 9 sottosegretari nuovi. Allora, è un sistema coerente? Ripeto, non c'entra nulla la politica, perché è una questione di numeri. È un sistema coerente quello che taglia i due consiglieri provinciali e poi immette nello stesso sistema 9 sottosegretari? Allora, la prima coerenza dovrebbe derivare dall'alto, cioè dall'alto bisognerebbe finirla con sta panzana che le province sono inutili, che anche perché la spesa per le strade, la spesa per le scuole, perlomeno da noi, assorbe il 60-70% della spesa corrente. Mettici il personale, hai soppresso la provincia, non hai nessun risparmio di spesa, se non modestissimo, quindi non è quello il primo problema. Secondo, fare esercitare alla provincia il ruolo che la legge già gli riconosce, che è la raccolta dei dati e il sostegno alle amministrazioni locali del territorio. Se non riesci a raggrupparli in una stazione unica appaltante, comunque riesci a fornire delle informazioni a chi opera su quel territorio. E questo potrebbe essere un enorme aiuto. Il terzo è indubbiamente quello di superare però la visione, e qui concludo, della concorrenza degli appalti e quindi dell'asta elettronica come sistema più evoluto, più avanzato, più efficiente di un intero sistema, come sistema che risolve tutti i mali, come la panacea di tutti i mali. Io non voglio essere una voce fuori dal coro, la pongo come questione critica, cioè siamo sicuri, ripeto, ho fatto prima l'esempio delle mense, però ne potrei fare tanti altri. Cioè, Keynes diceva, se tu scavi un buco e lo ricopri è inutile, però ai fini dell'economia questo potrebbe generare delle utilità. Siamo sicuri che l'efficienza negli acquisti sia in realtà qualcosa che nella pubblica amministrazione locale arrechi effettive utilità? Cioè, siamo sicuri che, la dico banalmente, la tutela del piccolo... del piccolo esercizio di vicinato che magari ci fa le forniture quelle estemporanee da economato, il CIG ha posto un problema drammatico. Per fare il rinfresco viene l'ambasciatore, un ambasciatore austriaco in provincia, per fare il rinfresco dobbiamo chiedere al bar, diceva l'altro giorno l'economo, gli devo chiedere la certificazione antimafia, cioè che devo fare, posso pagare a scontrino? No, si sono create una serie di problemi che succedono anche a volte ilarità. Allora, siamo sicuri che gli enti vogliano locali, vogliano dare, conferire a soggetti terzi, sia essa Consip a livello centrale o la provincia come intermediatore a livello locale, la gestione di determinati acquisti? Perché io credo, e ripeto, la butto lì in maniera volutamente provocatoria, che vi sia la base, oltre al problema culturale, un problema di volontà. Io, ente locale, questi acquisti non li voglio in nessuna maniera conferire, delegare, comunque rimettere nella disponibilità di enti terzi, perché non c'è capacità oggi di gestire la governance, cioè di dire a tutti gli attori, guardate, alla fine questo è conveniente. Ripeto, un conto è acquistare un'automobile è un bene iper standardizzato, e probabilmente sono 5-6 oggi i costruttori mondiali che la producono. Un conto è acquistare un servizio mensa, un conto è acquistare anche la cancelleria, per dirla un po', purtroppo è così, perché su Consip quanti di voi avranno fatto ricorso alle convenzioni Consip? La qualità della fornitura Consip è sempre così elevata come parrebbe scorrendo rapidamente i capitolati prestazionali? Ci dobbiamo dire la verità? No, ci sono delle cose che noi, anche da un punto di vista irrazionale, c'è un bellissimo libro in economia, Nagy, La spinta gentile, no, che narra proprio di questo ripensamento in economia. In realtà l'economia non è retta solo dal mercato e dal prezzo, è retta spesso da questioni iperirrazionali. Però a volte, ecco, la sensazione tattile di toccare un oggetto può essere una spinta all'acquisto ben più forte dell'efficienza e dell'efficacia. Noi come amministratori abbiamo una legge, abbiamo dei canoni, però non sono quelli soltanto che dobbiamo seguire. Grazie.
Ecco, su questo tema credo che anche la provincia di Modena abbia delle cose da dire. In particolar modo mi interessava il tema fino a che punto la centralizzazione e razionalizzazione sì, e fino a che punto, perché anche su questo Modena ha fatto delle scelte in qualche modo in controtendenza, anche coerentemente con quanto dicevamo, ma non perché questo poi abbia impatto, ma perché questa scelta comportava una maggiore efficienza e un maggiore risparmio di costi.
Sì, noi siamo arrivati a fare delle scelte in controtendenza fondamentalmente perché siamo partiti un po' di anni fa ragionando attorno a quella che era la struttura del nostro ufficio acquisti in provincia. In particolare siamo arrivati ad un punto in cui si rivelava totalmente inadeguato, nel senso che c'era una totale frattura tra chi impegnava le risorse, l'ufficio acquisti, che aveva le risorse per quelle che sono le spese generali che servono per il funzionamento dei vari servizi, e chi utilizzava queste risorse. Alla fine ci siamo trovati ad un punto in cui l'ufficio acquisti non faceva altro che rispondere in automatico a delle richieste da parte dei servizi di acquistare cose, di acquistare beni, di acquistare servizi. Questo per una serie di motivi. C'è stato un periodo in Emilia-Romagna in cui sono, per esempio, aumentate molto le deleghe regionali, per cui ciascun servizio aveva le proprie risorse che doveva appunto utilizzare, impiegare, e decideva cosa comprare, chiedeva all'economato, al provveditorato di comprare. E l'economato non entrava nel merito, acquistava. E siamo arrivati a Modena a utilizzare veramente tanto le convenzioni, e questo cosa comportava? Comportava una sorta di facilità di acquisto, no? Aderire alla convenzione, soprattutto per quanto riguarda i beni standard. Questi forse i due elementi che hanno comportato questo distacco completo tra il provveditorato, l'economato e i vari servizi dell'ente. Cosa si è perso? Si è perso completamente il controllo fondamentalmente della spesa, per cui siamo dovuti arrivare con questo input, oltre ad aver fatto una scelta molto specifica nella direzione del GPP, del Green Public Procurement, da parte della precedente amministrazione, e che quindi insomma spingeva in una certa direzione, sviluppo sostenibile, acquisti verdi, bla bla bla, insomma a ragionare attorno al ruolo del provveditorato. Da qui si è scelto di praticamente eliminare il servizio economato, che si chiamava proprio servizio, a favore della creazione di non tanto un servizio, ma di un'unità operativa che l'abbiamo chiamata programmazione e controllo delle spese generali. Quindi in sostanza un'unità composta non tanto da personale, come dire, il tipico insomma funzionario che acquista, ma anche delle professionalità di altro tipo, professionalità che venivano fuori dal controllo di gestione, di fatto. Controllo di gestione però non inteso come lo intende l'articolo 196 del testo unico, quindi volto a verificare se gli obiettivi li abbiamo o meno raggiunti, e poi che si riflette sulla valutazione dei dirigenti, facciamo le azioni premianti, eccetera. Quindi tutto un apparato di cui noi in provincia di Modena siamo maestre, direi che è stato scritto parecchio. Controllo di gestione, cioè come le utilizziamo queste risorse, quali sono i fabbisogni effettivi, e soprattutto cerchiamo di creare a questo punto un ponte tra i servizi e una struttura capace di capire effettivamente di cosa c'è bisogno, in quali quantità, qual è lo strumento maggiormente opportuno per andare ad approvvigionarsi sul mercato. E qui in sostanza arriviamo a quello che Annalisa accennava prima, che è questo, nel senso che laddove si riesce a fare effettivamente programmazione, e si riesce a fare solo dove diciamo c'è 1-2 anni in cui lavoriamo su quello che è l'analisi dei consumi, riusciamo effettivamente a scegliere quello che è lo strumento maggiormente opportuno. E qui la nostra esperienza è che non sempre l'e-procurement, quindi sia il mercato elettronico sia le convenzioni, sono stati in grado di rispondere alle nostre esigenze, non solo nostre come provincia, ma anche dei comuni della nostra provincia, nel senso che l'avere comunque costituito questa unità organizzativa all'interno della provincia è servita non solo a noi provincia, ma anche a fornire una sorta di consulenza, aiuto ai comuni nella scelta appunto di varie tipologie di acquisto, e non solo ai comuni, ma anche a tutto quell'apparato di società pseudopubbliche, non di utilities, ma di società che soprattutto negli anni scorsi sono società strumentali, vuoi perché si deve organizzare, noi a Modena abbiamo il Festival della Filosofia, noi abbiamo creato un organismo pubblico-privato per organizzare il Festival della Filosofia. stiamo costruendo un museo, c'è una fondazione, però tutti questi enti qua alla fine siamo arrivati a un collo di bottiglia, cioè devono seguire quello che il codice degli appalti dice, codice degli appalti, tracciabilità, CIG, CUB e tutto la maradan, e però non ce le hanno le professionalità, quindi alla fine ci siamo trovati anche a fare una sorta di consulenza, tra virgolette, a lavorare in prima persona su questi ulteriori approvvigionamenti che servono a questi enti, diciamo così. Comunque, quello che volevo poi dire, insomma, portare come esperienza è che alla fine ci siamo trovati in più di un'occasione a ricorrere alla classica procedura aperta e ad averne enormi benefici, diciamo così, in termini di costo, ma soprattutto di riuscire a ad andare in porto con quelli che erano le prescrizioni del nostro della nostra politica di acquisti verdi. L'energia elettrica, per esempio, è un caso per noi abbastanza eclatante, laddove ci sono le convenzioni sia Consip sia Intercenter, cioè la nostra centrale d'acquisto regionale. E però per noi ci trovava totalmente inadeguato, inadeguato perché, appunto, avendo fatto c'è l'offerta di energia verde da fonti rinnovabili, però noi abbiamo fatto una scelta molto radicale, quindi per noi il fatto comunque che il prezzo fosse indicizzato a quello che è l'andamento del petrolio, per noi era incoerente, e quindi abbiamo proposto un bando in cui l'indicizzazione del prezzo è sulla base del PUN, il prezzo unico nazionale, che comunque risente, ma limitatamente, di quello che è l'oscillazione del petrolio. Per noi approvvigionarci di energia verde da e comunque modalità che comunque lo vincolano al petrolio, per noi non aveva nessun senso. Un altro esempio, possiamo dire, questo abbastanza eclatante, tra l'altro, noi con il parco auto andiamo in Global per la manutenzione, per questo non esistono delle convenzioni né su Intercenter né su Consip, anche se le abbiamo più volte in sostanza sollecitate, però siamo riusciti a costruire un bando, diciamo così, piuttosto diciamo così, dettagliato, preciso, che poi i vari comuni comunque ci hanno copiato, così come quello dell'energia elettrica, voglio dire, siamo perché abbiamo fatto un'analisi del fabbisogno all'interno della provincia di Modena effettivamente radicale, cioè abbiamo veramente fatto analisi su analisi. Poi vabbè, insomma, siamo una provincia piccola, ma siamo anche pochi in sostanza a lavorare su questa cosa, e diciamo che il fatto di esserci strutturati così, cioè avendo previsto questa piccola unità che fa da ponte, ci ha consentito quindi in sostanza di poter scambiare esperienze con i comuni e con questi enti che comunque vivono nel mondo del pubblico. Ci ha consentito inoltre di fare dei ragionamenti più a largo raggio per quanto riguarda la politica del Green Public Procurement, nel senso che questa politica qua, che è nata per noi prevedendo delle previsioni di acquisto specifiche nei confronti di determinati beni e ponendoci degli obiettivi. È nata così, quindi proponendo degli obiettivi di acquisto: acquisterai il 90% di carta riciclata sul totale di carta che consumi, quindi degli obiettivi molto precisi, spot, eccetera. Però diciamo così che la politica del Green Public Procurement è soprattutto una politica di ottimizzare le risorse e quindi consumare meno, produrre meno rifiuti, insomma, fare dei ragionamenti più ampi. E anche questo, per esempio, col fatto di mettere insieme delle professionalità che provengono dal livello dal mondo economico, così ha permesso di portare avanti alcuni progetti di car sharing interno, di ottimizzazione dei servizi ausiliari, che alla fine determinano fondamentalmente una razionalizzazione e un risparmio delle risorse, e quindi andranno poi, hanno contribuito poi a ridisegnare il prossimo piano di Green Public Procurement.
Volevo fare un'ultimissima domanda invece proprio sul tema del rapporto con i fornitori, cioè con le imprese del territorio, cioè che tipo di comportamento voi come provincia utilizzate sia per sensibilizzare le imprese a rivolgersi, a lavorare con la pubblica amministrazione, che è un primo obiettivo, e poi a utilizzare gli strumenti di procurement, perché come abbiamo visto spesso il problema sono le imprese, non la pubblica amministrazione. Ecco, quindi se voi fate azione ad esempio anche di sensibilizzazione, di formazione, e come coinvolgete le categorie, per sì. esempio in Toscana è stato fatto proprio un accordo fra regione e associazione di categoria per agevolare questo processo di avvicinamento delle imprese al mercato elettronico. Volevo capire se invece sì. voi che tipo di esperienza.
Beh, noi abbiamo diciamo due esperienze fresche che io ritengo molto significative, tra l'altro. La prima è stata presa dal presidente, proprio volontariamente, si è volutamente messo a capo di un rapporto con le banche locali, perché abbiamo il problema che hanno tutti, che è quello dei pagamenti. Devo dire che la provincia di Pescara paga mediamente in 60 giorni, quindi non rientra diciamo, no, nel gruppo di coda, nelle maglie nere. Però a volte l'accelerazione di questo termine, che comunque è accettabile, è richiesta. E allora abbiamo concluso un accordo, protocollo d'intesa, non ricordo bene come l'abbiamo definito, con due banche locali, che tra l'altro si sono fuse di recente, quindi in realtà oggi l'istituto è uno, che si impegnano ad applicare particolarissime condizioni ai fornitori della provincia. C'è tutto un problema legale che sorvoliamo, che è quello della cessione del credito, della fattura, anticipazione e compagnia bella. In realtà noi non abbiamo fatto nient'altro che quello che dovremmo spesso fare, cioè il ruolo di promotore su un territorio di un'iniziativa che in realtà attiene ad un istituto di credito. Quindi noi abbiamo diciamo, esercitato la moral suasion sull'istituto locale, inducendolo a far sì che si facciano determinate condizioni di estremo favore a chi porta in banca la fattura della provincia intestata alla provincia di Pescara. E abbiamo ottenuto il plauso delle organizzazioni di categoria, di Confindustria, tenteremo di estendere questa iniziativa agli enti locali, cioè tenteremo di, proprio al di là anche delle forme burocratiche, di far sì che l'istituto applichi le stesse condizioni a tutte e 46 comuni che ricadono nella provincia. Dal punto di vista invece del coinvolgimento delle imprese, abbiamo stretto un forte patto sempre sul territorio, sia con la Camera di Commercio che con Confindustria, con l'associazione datoriale, no? degli imprenditori, e abbiamo trovato in Confindustria forse era normale, però con Confindustria per esempio, con Camera di Commercio per esempio, proprio qui a Forum PA l'anno scorso abbiamo presentato, e quest'anno c'è la seconda tranche, un progetto sul Digital Divide che ha visto in prima persona coinvolte le due amministrazioni, cioè le due amministrazioni hanno fatto un protocollo per migliorare la comunicazione tra mondo del commercio, dell'imprenditoria e provincia, pubblica amministrazione, e per sfruttare quanto più possibile la sinergia per portare banda larga, cioè tutto ciò che può essere utile ad alcune amministrazioni, perché un altro problema che giustamente qui è stato così sorvolato è che ci sono comuni montani dalle nostre parti, non è un caso, magari Modena è più pianeggiante, no, abbiamo una morfologia un pochino più articolata, che obiettivamente hanno serie difficoltà ad operare con strumenti, hanno difficoltà proprio ad avere collegamenti con internet. Mi diceva l'altro giorno, tra l'altro, un brillantissimo informatico che anziché pensare alla banda larga bisognerebbe alleggerire i contenuti, che forse si farebbe un po' prima e costerebbe anche meno. E quindi abbiamo con Confindustria invece, perché siamo coinvolti anche nel SUAP, lo sportello unico delle attività produttive, abbiamo anche lì instaurato un altro tavolo con il quale cercheremo di adottare iniziative di formazione, quindi hai azzeccato proprio anche il tema prima, nel senso che loro si sono fatti promotori di metterci a disposizione tutte le loro strutture che non sono modeste, tra l'altro, sono iper tecnologicamente avanzate, affinché possano essere divulgati tra gli imprenditori questioni che attengono alle procurement, alle piattaforme, all'uso delle piattaforme, insomma tutto ciò che è information technology. Sul successo l'anno prossimo riferirò, perché non sono in grado di dire nulla al momento.
Bene, mi sembra che questa testimonianza ultima, se non ci sono altre diciamo interventi previsti, chiuda il... Ho visto solamente che hanno fatto una composizione, che ci hanno fatto diventare provincia dell'Aquila, perché non sono di Pangrazio e te probabilmente di Pangrazio è diventato provincia di Pescara. Abbiamo chiarito che sei provincia di Pescara, penso, no? Bene. Bene. Ma meglio lui, ma questo che lo sa. Sì, vabbè. Bene, allora vi ringraziamo, della presenza e della partecipazione, ringrazio tutti i nostri relatori, mi scuso se intervengo solo all'ultimo momento, ma sono saltato da un altro convegno qui vicino sui beni culturali, dove non potevo mancare purtroppo perché doveva venire il ministro, e chiudiamo qui. Se la Giachi, che è la nostra diciamo responsabile di questo progetto, non ha altro da dirci. No. Bene, allora faccio un saluto anche lei e siamo a posto. Ringrazio Lupi, naturalmente, in particolare la dottoressa Gottardi, che ci ha fatto compagnia finora. Bene.